Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 19 aprile, seconda domenica di Pasqua.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Cari ragazzi, sono passati 7 giorni dal giorno della Pasqua, il giorno in cui Gesù è risorto. Nel Vangelo di oggi ascolteremo, molto importante, è la figura dell'Apostolo Tommaso, che inizialmente non crede alla risurrezione di Gesù. Troppo spesso anche noi facciamo di tutto per non credere a Gesù e non ci avviciniamo a Lui. Che cosa dobbiamo fare allora per rimediare? Molto importante è la comunione, l'Eucarestia. Proprio in questo senso, oggi è una giornata importantissima per 100 nostri ragazzi che si avvicinano a Gesù. In che modo? Cominciano il loro cammino attraverso questa giornata di spiritualità, cammino che culminerà poi in estate quando riceveranno la prima comunione.
Quest'oggi la domenica è particolare anche per 2 altri motivi. In primo luogo, la domenica successiva alla Pasqua, così come ha voluto Giovanni Paolo II, noi festeggiamo la Divina Misericordia, per cui quest'oggi noi chiediamo a Dio di rivelarci in modo profondo la sua misericordia. E poiché noi facciamo esperienza della misericordia di Dio, ecco il secondo punto. Quest'oggi come cristiani, come figli di Dio, dai nostri vescovi siamo chiamati ad esprimere la nostra misericordia nei confronti di alcuni nostri fratelli più sfortunati, bisognosi, i nostri fratelli terremotati di Abruzzo. Per cui quest'oggi in tutte le chiese d'Italia, durante tutte le sante messe, le offerte che vengono raccolte verranno messe insieme e donate, devolute alla Caritas italiana, che in sintonia con la Caritas della città di L'Aquila metterà in moto un tale meccanismo di intervento per aiutare le persone che sono vittime di questo drammatico evento che è stato il terremoto dell'Abruzzo. Per cui facciamo sentire la nostra solidarietà anche con questa offerta, che sia consapevole e che sia generosa a favore dei terremotati dell'Abruzzo. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore per le volte in cui non siamo stati così attenti ai nostri fratelli.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi. Signore, pietà di noi.
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati.
dello Spirito che ci ha rigenerati, del Signore che ci ha ridenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dopo essere risorto, Gesù fa visita agli apostoli. Vedendo Gesù, tutti gli apostoli furono contenti, ad eccezione di Tommaso, che non era presente. Poi, 8 giorni dopo, Tommaso incontra Gesù e si pente di quanto detto. Anche se è difficile, dobbiamo fare in modo di non essere come San Tommaso, perché, come ci dice Gesù, sono beati coloro che, anche se non hanno visto, hanno creduto. Ascoltiamo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Mi faccio questa domanda: vi è mai capitato di trattare male qualcuno? Sì, abbondantemente. Di aver tradito l'amicizia di qualcuno, di aver litigato con qualcuno, di aver offeso una persona buona. Vi è successo qualche volta? Purtroppo sì. Allora, quando noi andiamo dalla persona che abbiamo offeso o che abbiamo tradito, abbiamo paura che lui a un certo punto ci rimproveri, è così? Abbiamo paura che l'altro dica: ma ti sei comportato proprio male. Io riflettevo su questo. Gesù, sapete che è stato tradito dai suoi amici, dai suoi discepoli? Tutti lo hanno tradito. Tutti non hanno avuto il coraggio di stare dalla sua parte. Lo hanno rinnegato e tradito. Gesù, a un certo punto, dopo la sua morte, come sappiamo, abbiamo celebrato la Pasqua di Risurrezione, risorge. E si rende presente, si fa vedere dai suoi amici. Sapete, io riflettevo su questo e pensavo: se fossi stato io al posto di Gesù, sapete che cosa avrei fatto come prima cosa? Gli avrei fatto un brutto rimprovero. Avrei detto: ragazzi, però voi mi avete tradito, mi avete rinnegato, vi siete allontanati da me, però va bene, non fa niente. Mettiamoci una pietra sopra e ricominciamo. Facciamo così noi? noi uomini ci comportiamo in questo modo. Gesù invece, dopo la risurrezione, si presenta ai discepoli e che cosa dice come prima espressione? La ricordate? Pace a voi. Quindi Gesù dice, non sono venuto per fare guerra, anzi, io dimentico ciò che voi avete fatto e vi dico pace, vi auguro ogni bene. Questo sapete che cosa significa per me? Questa è un'ulteriore prova della grande, divina misericordia di Gesù. Gesù veramente, quando noi facciamo qualcosa di sbagliato, lo dimentica, lo mette da parte e vuole sempre e comunque il nostro bene. Questo, ripeto, è un altro esempio bellissimo della sua grande divina misericordia. Oggi, seconda domenica di Pasqua, festa della divina misericordia, la Chiesa ci indica questo. Dobbiamo confidare nella misericordia del Signore. Non abbiate paura, non temete. Affidiamoci a Dio, affidatevi a Dio e qualsiasi cosa noi abbiamo potuto combinare nella nostra vita, il Signore, se gli chiediamo perdono, mette da parte, dimentica tutto e ci augura ogni bene. La cosa importante è essere capaci di questo grande atto di coraggio, pentirci, chiedere umilmente perdono al Signore. Io vedo all'altare un segno particolare, lo vedete? Vicino al cielo pasquale. Sapete come si chiama? Sapete come si chiama questo oggetto? Questo oggetto? Sapete? Sapete che cos'è? Prima me lo sapete descrivere? Che cos'è? Io fino a ieri lo chiamavo uomo morto, così mi dicevano, si chiama così? Uomo morto è un appendiabiti. Poi grazie ai miei catechisti ho scoperto che c'è anche un altro nome, lo sapete come si chiama? Poi sono andato su internet e sono andato a vedere, si chiama servo muto. Non so quanti lo sapevano, no? Io certamente fino a ieri sera non sapevo che si chiamasse anche servo muto, è un appendiabiti per intenderci. Chi è che mi vuole spiegare che cosa significa questo segno? Grande rosario.
Servo muto, questo oggetto sta lì immobile solitamente in una camera da letto a servizio di qualcuno per far sì che ciò che indossi non venga squarcito. Ed è proprio così che Gesù opera nella nostra vita, rimane in silenzio, attento finché essa non venga squarcita. Anche il nostro tempo, quando anche noi...
Aspetta il nostro tempo.
Quando anche noi, come Tommaso, saremo pronti a dire mio Signore e mio Dio.
Allora, questo strano oggetto, l'appendiabiti, che si chiama uomo morto, abbiamo scoperto che si chiama anche servo muto, in un certo qual modo ci ricorda chi è Gesù. Gesù è questo nostro amico, questo fratello maggiore, il figlio di Dio, il quale è presente nella nostra vita, come questo oggetto che sta nella mia stanza, fra l'altro, questo oggetto che sta lì a servire la mia persona. Io ci appoggio a sera gli abiti. E così Gesù nella nostra vita è questo servo silenzioso, attento a che la nostra vita non si stropicci, non si rovini e che non abbia delle pieghe, per cui questo servo muto ma tanto operoso, il quale ha a cuore una cosa, ha a cuore quello che ha fatto lo stesso Tommaso. Tommaso, questo apostolo, il quale era molto credente, Tommaso, è passato da una situazione in cui non credeva, poi a un certo punto ha lasciato aperto il suo cuore, ha fatto entrare Gesù nel suo cuore e ha riconosciuto e ha detto mio Signore, mio Dio. Quindi ha operato questo passaggio da non credente a credente. Vi faccio quest'altra domanda. Sapete come si chiama l'altro nome di Tommaso? Sta scritto anche nel Vangelo. Tommaso detto? Allora, Tommaso detto Didimo. Adesso vi chiedo una cosa difficilissima. Sapete che significa Didimo? Dal greco, poi è passato nella lingua latina, Sapete che cosa significa? È difficilissimo, nessuno lo sa. E allora ve lo dico io, significa Didimo, significa fratello gemello. Quindi Tommaso è il fratello gemello di... Sta scritto nella Bibbia? No, non sta scritto nel Vangelo di chi è il fratello gemello. Allora mi viene da fare questa applicazione un po' fantastica, ma mi piace, è simpatica. Non si dice chi è il fratello gemello di Tommaso, ma lo sapete secondo me chi è il fratello gemello di Tommaso? Sono io, è Rosario, è ognuno di noi, è ognuno di voi. Perché? Perché siamo gemelli di Tommaso. Tommaso che cosa ha fatto? Non credeva, ha aperto il suo cuore a Gesù ed è diventato credente. Noi dovremmo essere il fratello gemello di Tommaso e come lui, anche noi, nella nostra vita, con la presenza silenziosa ma tanto operosa di Gesù, dovremmo essere capaci sempre nella nostra vita di operare questo passaggio dall'essere non credente all'essere pienamente credente. Grazie Rosario, grazie Tommaso stavo dicendo, grazie Rosario. Chi è che mi dà il secondo messaggio? Che cosa ci porti? Andiamo a una festa? Che cosa ci porti? Diciamolo che non vedo in fondo.
Giacca! Simbolo di uno stile e di un cambiamento da ragazzi ad adulti. Così è la nostra fede nel suo percorso. Un dono che va indossato e testimoniato quando si è pronti per annunciare a chi ci circonda che siamo divenute persone capaci e consapevoli della sequela a Cristo.
Allora, la giacca che è qui portata è il segno, mi piacerebbe dire, di uno stile di vita, sta scritto qui, di un cambiamento. Quando un ragazzo per la prima volta mette la giacca, significa che ormai sta diventando un giovanotto, quando mette la cravatta ancora meglio. Quindi è il segno di questo suo cambiamento, da piccolino, da bambino, da ragazzino, e segna il passaggio, questo abito, la giacca, segna il passaggio alla vita adulta. E poi mi piace anche pensare che la giacca è l'abito della festa. E perché penso alla festa? E perché oggi ci sono più di 100 ragazzi. Volete alzare un attimo una mano? Chi è che si prepara alla prima comunione quest'anno? Alzi la mano, mamma mia quanti siete! Siete un esercito. Quindi questi 100 ragazzi faranno in questo periodo due grandi cose. La prima, si prepareranno al sacramento della confessione. E quindi con la confessione noi facciamo esperienza della misericordia di Dio. Poi si preparano questi ragazzi all'altro sacramento, il sacramento della comunione. E nei 4 turni di giugno, luglio, agosto e settembre questi ragazzi si avvicineranno al sacramento dell'Eucaristia. L'Eucaristia, la comunione che si riceve durante la Santa Messa e noi, come oggi, ci riuniamo come famiglia in chiesa, non separatamente, isolatamente, da soli, ma insieme in una chiesa aperta al pubblico per partecipare a questo banchetto, per partecipare al banchetto eucaristico. E allora io prendo spunto dalla giacca che è segno di festa e dalla lettura del Vangelo di oggi in cui si dice il giorno dopo il sabato. Sapete qual è il giorno dopo il sabato? La domenica. E la domenica, sapete che è la Pasqua della settimana, così come noi una volta all'anno celebriamo la Pasqua del Signore, ogni domenica, giorno del Signore, noi celebriamo la Pasqua settimanale. Ma a che serve? Perché Dio ha pensato alla domenica e ha detto santificare le feste? Per tre motivi. Perché la domenica è un giorno per il Signore. Vi do un'immagine e vado avanti velocemente. Immaginate dei pescatori che stanno in alto mare su una grande nave a pescare e chiaramente arrivati in alto mare cominciano a pescare e non pensano ad altro e lo fanno per alcuni giorni. Poi, quando hanno finito di pescare, Che cosa devono fare? Devono controllare le cartine, devono vedere qual è la loro posizione per riprendere la loro rotta per andare nella giusta direzione. Bene, noi ogni settimana, noi viviamo tanti impegni, i grandi lavorano, si impegnano, fanno tante cose, voi ragazzi studiate, a conclusione di una settimana e all'inizio di una nuova settimana noi dovremmo fare come i pescatori, dobbiamo fermarci un attimo e dobbiamo verificare dove ci troviamo per riprendere con grande precisione la direzione giusta della nostra vita. Noi nel giorno fatto per il Signore la domenica, noi dobbiamo riflettere su noi stessi, sulla nostra vita, su ciò che è importante per rettificare il cammino della nostra vita. Seconda cosa, la domenica, il giorno del Signore, è il giorno fatto per se stessi. Sì, sì, lo vuole il Signore. Il Signore vuole che noi, un giorno alla settimana, ci fermiamo e pensiamo un po' a noi stessi. E pensiamo a ritrovare forza, a ritrovare vigore, a riposarci un poco, a svagarci un po', a giocare un poco. Non so se a voi piace giocare. Chiaramente sapete che la vita non è sempre soltanto un gioco, però sappiamo che oltre al lavoro, oltre alla fatica, oltre alle sofferenze, c'è una dimensione molto bella, quella del riposo, e quello, una dimensione bella, quella del gioco. E io adesso penso al gioco, sapete che cosa sto pensando in questo momento? Al parco giochi, che noi inaugureremo nella festa e con grande gioia domenica 17 maggio. Perché il parco giochi in una parrocchia? Ma è semplice, perché noi ci vogliamo educare a questo, a capire che la vita è una realtà molto seria, a volte anche dolorosa e ricca di sofferenze, però la vita deve essere vissuta anche con grande gioia e quindi insieme possiamo e dobbiamo vivere dei momenti belli in cui insieme anche la sofferenza diminuisce. E poi è bello giocare da soli? Guardate, il gioco solitario veramente è grigio, è brutto. Giocare insieme con gli altri è qualcosa di stupendo. E allora noi come comunità parrocchiale vogliamo educarci a questo, a vivere al massimo, al meglio la nostra vita, a viverla in profondità con consapevolezza e con maturità e a sapere che il gioco fa parte della vita. Purtroppo io ho davanti ai miei occhi un'immagine brutta, ho visto dei bambini che facevano la guerra, non so se avete mai visto queste immagini, bambini della vostra età che imbracciato un fucile o un mitra andavano a fare la guerra. Allora pensavo a questo gioco di parole, pensavo, è meglio che i grandi, gli adulti imparino dai bambini il gioco che non i bambini imparino dagli adulti a fare la guerra. E allora noi grandi, noi adulti, guardando e godendoci i nostri ragazzi nel parco giochi, quando giocheranno, impariamo a ricordare che la domenica è un giorno fatto per noi stessi, in cui dobbiamo ritrovare noi stessi e ricordare anche la piacevolezza di stare insieme disinteressatamente. E poi concludo, puoi dare la giacca a Davide, concludo che la domenica, la terza dimensione, la domenica è il giorno per i fratelli, è il giorno in cui noi dovremmo essere attenti ai nostri familiari, alle persone bisognose, alle persone che sono in difficoltà. Quest'oggi, una domenica particolare, 19 aprile, festa della Divina Misericordia, la Chiesa italiana ha voluto che questa fosse la domenica della sensibilità, della solidarietà nei confronti dei fratelli terremotati di Abruzzo. Ecco, questo è un modo vero, serio, intelligente di vivere la festa della domenica. Mentre oggi noi siamo nelle nostre case, tranquillamente, serenamente a goderci il pranzo domenicale, ci sono alcuni dei nostri amici che si ritrovano nelle tende. Fino ad una settimana fa probabilmente erano persone agiate, erano persone benestanti, erano persone anche ricche. Oggi si ritrovano senza nulla. E allora noi non vogliamo far mancare questo segno della nostra solidarietà a questi fratelli. Concludo. Divina Misericordia, sono andato indietro con la memoria nel tempo e ricordo che il 22 maggio del 1988, quando sono stato ordinato sacerdote, scrissi sulle immaginette della mia ordinazione sacerdotale questo desiderio, questa preghiera. Il Signore, scrissi, il Signore mi ha inviato per essere sacramento della sua misericordia. Per cui legavo la vita sacerdotale a questo, essere testimoni della misericordia del Signore. A tanti anni, a 21 anni da quella ordinazione sacerdotale, certamente devo fare un mea culpa per i momenti in cui non sono stato capace di esprimere e di manifestare la misericordia del Signore. Dall'altra parte, a 21 anni di distanza, nel giorno della festa della Divina Misericordia, ho motivi ulteriori per essere convinto che la nostra vita, la mia vita sacerdotale per me e per voi, la vita battesimale, deve essere sprecata, se volete uso questo termine, deve essere vissuta pienamente nel manifestare la misericordia del Signore. Allora per me e per voi questo è interrogativo. Siamo così profondamente impegnati giorno per giorno ad essere strumento efficace per i nostri fratelli, strumenti, segno e strumento efficace della misericordia di Dio nei confronti delle persone che incontriamo ogni giorno. Chiediamo perdono al Signore per le volte in cui non siamo stati capaci di essere tali, chiediamo al Signore la grazia e il dono di continuarlo a essere sempre più profondamente.
Questa domenica la liturgia ci presenta una pagina del Vangelo veramente molto bella e molto interessante, ricca di significati. E anche, ahimè, famosa, perché questo povero Tommaso è stato sempre additato da tutti come il discepolo incredulo, colui che non ha creduto alla risurrezione di Cristo e quindi ha dovuto toccare con mano quello che era accaduto. Però prima di soffermarci un po', diciamo, su Tommaso, vorrei un attimino sottolineare due aspetti particolari. Il Signore due volte appaia ai discepoli e il Vangelo tende a sottolineare con precisione la distanza tra i vari giorni, il primo della settimana e poi dopo 8 giorni. In pratica il Signore appare ai discepoli in un giorno stabilito, quello che poi chiamarono a sua volta i discepoli il giorno del Signore, che sarebbe la domenica. Quello che noi ogni domenica facciamo, ogni domenica il Signore si presenta a noi e ci dice pace a voi. Quel giorno da allora iniziò a diventare un giorno importante, perché in quel giorno i discepoli si riunivano per insieme condividere lo stesso pane, per insieme per pregare e incontrare il Signore. Guardate come la domenica viene ad essere un giorno importante per noi cristiani, un giorno che purtroppo, ahimè, molto spesso viene bistrattato perché considerato il giorno, non so, del riposo settimanale, il giorno che soltanto il giorno in cui posso, non so, dedicarmi ai miei hobby, alle mie cose, dove sinceramente non è che sono cose cattive. Dedicarsi, non so, al riposo, dedicarsi a qualche hobby, dedicarsi a qualche anche attività fisica è cosa veramente molto buona. Ma attenzione, l'errore è quello di dare il giusto peso alle cose e quindi il considerare più importante una cosa o un'altra e viceversa. Per esempio, quanto sia importante il gioco. Prendiamo l'esempio dei bambini, guardiamo i nostri bambini, vediamo che loro quando giocano si rilassano, sono felici, stanno bene, non hanno nessun pensiero, quindi il gioco per loro diventa una terapia che li aiuta poi nelle loro, diciamo, piccoli impegni che hanno, anche piccoli problemi che si presentano, nel gioco riescono a trovare poi nuove forze. Noi abbiamo perso un po' questa logica perché pensiamo che il gioco sia un qualcosa per i bambini, invece no, dovremmo riscoprire e imparare un po' da loro, cioè delle cose che facevamo da bambini non per forza le dobbiamo perdere, le dobbiamo recuperare da grandi e viverle in maniera diversa. avere un'attività che ci aiuta a scaricare un po' di stress e perché non farlo? L'importante è però che io non orienti la mia vita soltanto su quello. Ecco il rischio di considerare la domenica il giorno in cui io mi posso riposare e non esiste niente più, mentre la domenica è principalmente il giorno del Signore, il giorno in cui io entro nella casa di Dio e Lui mi dice pace a te. Lui viene a donare a me la sua pace, la sua serenità, viene a donare a me il suo incontro. Viene a dire, vieni da me, riposati, prendi forza per poi ripartire per un'altra settimana nei tuoi impegni e nei tuoi lavori. Tutto qui, semplicemente. Poi passiamo a Tommaso. Sto povero Tommaso, guardate, non è che aveva tutti i torti. Perché l'espressione, se non metto le mie mani nel segno dei suoi chiodi o non tocco il suo fianco, era un'espressione molto giustificata, in quanto lui non si riferiva a Cristo stesso, ma si riferiva ai propri compagni, ai discepoli. Loro, che quando Cristo fu crocifisso e fu messo in croce, scapparono tutti, nessuno più c'era chi lo rinnegò e chi altro, ora dicevano a Tommaso, guarda che Cristo è risorto. Immaginate come lui poteva credere a delle persone che prima, di fronte alla morte del proprio Messia, avevano avuto paura, se ne sono fregati e sono andati via, e poi all'improvviso hanno detto, no, è risorto, non ti preoccupare. Avere fiducia in persone che prima dicono una cosa e poi ne dicono un'altra, non è da tutti. Quindi Tommaso, tutto la sua incredulità era molto giustificata. Questo che cosa ci dice? Che se io oggi sto celebrando messa è perché anche grazie a voi, perché voi mi testimoniate la vostra fede. Non pensiate che da questa parte ci sia una persona che sia perfetta anche nella fede. I dubbi appartengono a tutti nella crescita. E tante volte, molti dubbi e tante domande che si presentano si risolvono guardando la testimonianza degli altri, guardando l'esempio degli altri, che con le loro domande e con i loro dubbi, nonostante tutto, vanno avanti, nonostante tutto tengono ferma fiducia in Dio e credono fermamente in Lui. Guardate come la testimonianza, l'esempio tra di noi è fondamentale per riconoscere e per capire che Cristo è risorto. È fondamentale per riconoscere e per capire che Cristo è vivo ed è presente nella nostra vita. Quindi tante volte dovremmo ringraziarci tra di noi. Dovremmo, nel segno di pace che pure ci scambiamo, dovrebbe essere un segno di ringraziamento nei confronti dell'altro, perché se siamo qui non siamo tanti singoli che oggi sono venuti a messa, siamo una famiglia, una comunità che partecipa allo stesso incontro, che partecipa alla stessa comunione, che partecipa allo stesso corpo e entrambi, tutti, scusate, nella nostra particolarità riusciamo ad esprimere la fede in Dio. Tommaso non riusciva ad avere fede perché dei suoi fratelli all'inizio non sono stati capaci a testimoniarla, quindi era scandalizzato oppure aveva paura, aveva perso fiducia. Con l'intervento di Cristo ha riacquistato la fiducia in Lui, però tante volte tanti nostri fratelli perdono o si allontanano perché rimangono scandalizzati da una testimonianza. Prima di tutto sono i preti a scandalizzare, questo lo so, quindi faccio il mia colpa, però tutti siamo nella stessa barca, tutti dobbiamo cercare di rendere, di testimoniare nel migliore dei modi, e così da evitare che nella vita non nascano tanti Tommaso che possano dire io non credo nel Signore perché non posso, perché non riesco a capire, non riesco ad accorgermi che Lui è presente negli altri. Ecco, questa è stata la reazione di Tommaso, una reazione normale, una reazione che capita a tutti, una reazione che in questo periodo di crisi, in questo periodo di, diciamo, soprattutto difficoltà e di dolore che l'Italia intera un po' ha vissuto, tanti si sono chiesti. Tanti si domandano, per esempio, perché il Signore non ha aiutato a quelle persone in Abruzzo, perché non ha fatto così, perché non ha fatto così. Domande naturali. Però a volte alcune catastrofi ci ricordano quanto la nostra vita sia molto fragile, quanto nella nostra vita dobbiamo puntare a valori più semplici, a valori più umili, dobbiamo tendere all'essenziale, perché basta un niente, bastano anche 20 secondi che distruggono tutto. Allora la natura ci ricorda questo, ci ricorda che non siamo immortali in questa vita, ci ricorda che a volte dobbiamo anche saper dare un giusto peso alle nostre difficoltà, dobbiamo fare un giusto ragionamento di fronte ai nostri dolori e tante volte dobbiamo anche imparare a saperli non accettare, ma viverli, a capire in che modo posso viverli, a capire in che modo posso affrontarli e non a vederli come un peso insopprimibile sotto il quale resto schiacciato.
Consentitemi ben due premesse. E la prima è che sono molto contento di celebrare questa sera in questa parrocchia e non in altre, perché nel mio girare in vari luoghi, in varie parrocchie, vedo spesso parrocchie in cui non ci sono gruppi adulti e gruppi giovani e gruppi famiglie. Eppure ritengo fondamentale l'esistenza di questi gruppi, come sono e vivono bene in questa parrocchia, perché per esempio l'omelia di questa sera è qualcosa di assolutamente impossibile. Cioè davvero impossibile, data la ricchezza degli aspetti biblici di questa sera, che io possa evidenziare gli aspetti importanti. Ecco allora l'importanza, semplicemente di un annunzio più o meno rapido, più o meno superficiale, che farò questa sera, ma addirittura come indispensabile che tutto questo venga approfondito nei gruppi parrocchiali. La seconda premessa è che questa celebrazione dovrebbe proprio stampare, ma già lo è sicuramente, in maniera forte nei nostri cuori sia il Papa attuale sia il suo predecessore, Giovanni Paolo II, perché è stato lui a volere questa domenica come domenica della Divina Misericordia, in ricordo delle rivelazioni del Signore a Santa Faustina Kowalska, e sappiamo che Giovanni Paolo II non morì il 18 aprile, ma morì comunque il sabato in albis, quindi il sabato subito prima della Domenica della Divina Misericordia, praticamente alla festa di questa sera. Ma io credo che in questa messa vogliamo pregare soprattutto per Papa Benedetto XVI, perché domani appunto è il quarto anniversario della sua elezione al Pontificato. Vi dicevo che i temi di questa sera davvero sono sconfinati. Per esempio c'è il tema della fede, e io ho fatto riferimento all'inizio alla fede, c'è il tema della misericordia, perché evidentemente Gesù perdona i discepoli dicendo pace a voi, poteva anche rimproverarli, poteva anche ironicamente ringraziarli per come erano stati vicino a lui nella passione, cioè per come l'avevano rinnegato, per come erano scappati, per come l'avevano abbandonato, invece dice pace a voi, e da loro poi l'incarico di essere trasmettitori agli altri di questo perdono. Addirittura alcuni studiosi dicono che il Vangelo che abbiamo ascoltato stasera è una Pentecoste anticipata. Infatti abbiamo ascoltato Gesù soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo. Ecco, io personalmente al centro di questa pagina del Vangelo, oltre alla fede, oltre alla misericordia, vedo anche la Chiesa. La Chiesa che è certamente al centro della prima lettura, questa comunione dei beni, che è semplicemente l'aspetto esterno di una profonda comunione spirituale, ma la Chiesa è certamente al centro del Vangelo, perché davvero tra le tante cose che possiamo chiederci leggendo, rileggendo e meditando questa pagina del Vangelo, dove è stato l'errore di Tommaso? è stato nell'aver avuto poca fede in Gesù, ma in realtà Gesù lui non l'aveva visto, l'avevano visto gli altri apostoli. Allora probabilmente l'errore fondamentale di San Tommaso non è stato soltanto quello di aver dubitato della risurrezione di Gesù, ma del fatto che non si era, potremmo dire, attenuto, non si era fidato della testimonianza degli altri apostoli. In fin dei conti, io e voi perciò siamo questa sera in chiesa, perché ci fidiamo della testimonianza della Chiesa, degli apostoli e dei loro successori, che sono i vescovi, attraverso una catena di anelli interrotti, da San Pietro, San Giovanni, fino ai nostri vescovi attualmente. Per quanto riguarda la frase forse più famosa che abbiamo ascoltato questa sera, quando Gesù dice, credo che avrete notato la traduzione molto diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, vi sembrerà strano, ma se è vero che quando parliamo della fede può capitare di avere qualche dubbio, ecco, io non vi nascondo che non soltanto può essere normale aver fede e convivere con alcuni dubbi, ma io addirittura ho dei dubbi su questa frase, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Davvero la fede è una beatitudine? Vi confido che nel 1974, quando per la prima volta mi avvicinai ad una parrocchia, ad un gruppo giovanile, ancora non avevo capito la mia vocazione sacerdotale, incontrai un giovane, che adesso è sacerdote, il quale disse in questa riunione di giovani: beh, io vengo a questa riunione, mi interessa la Chiesa, il Vangelo, ma io ancora non ho fede, però mi sto sforzando di credere. Io, che ero già intollerante e fin troppo sicuro di me, gli sparai questa frase che lui e io non dimenticheremo mai. Chiediti perché non hai fede, gli risposi. Può anche darsi che ti impegni a non avere fede perché ti rendi conto che avendo fede dovresti cambiare la tua vita, e siccome non vuoi cambiare la tua vita, non vuoi accettare l'ingresso di Dio nella tua vita con le conseguenze morali che scaturiscono dalla fede, allora ti fa comodo non avere fede. E probabilmente questa mia frase non lo aiutò ad avvicinarsi alla fede, ma poi credo un po' di fede l'abbia avuta, visto che è diventato addirittura sacerdote. Però in questa frase molto dura e sferzante da parte mia, ecco, vi fa capire perché ho dei dubbi riguardo a questa espressione: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Facciamo soltanto un esempio. Perché io dovrei avere beatitudine nell'aver fede? Perché dovrei essere contento di avere fede? Naturalmente qualcuno potrebbe dire, sì, è chiaro, perché tu con la fede aderisci alla salvezza, con la fede sai che Gesù è risorto, con la fede sai che anche tu risorgerai, e tutto questo per te è motivo di gioia. Ecco, vi dico tranquillamente che per me non lo è. Credo che Gesù è risorto, credo che Gesù mi ha salvato, ma credo anche che alla fine dei tempi, alla fine della mia vita, che può essere anche stasera o stanotte o domani mattina, io sarò giudicato da Gesù Cristo su ogni mia parola, su ogni mio pensiero, su ogni mia azione. Voi direte: ma tu non ci credi che oggi è la domenica della Divina Misericordia? Certo che ci credo, ma Gesù ha detto nel Vangelo che abbiamo ascoltato stasera: coloro ai cui perdonerete i peccati saranno perdonati, coloro ai quali non perdonerete non saranno perdonati. Mi hanno sempre insegnato, e a mia volta lo insegno sempre, che è fondamentale la formula di assoluzione da parte del sacerdote, ma è necessaria l'integrale confessione dei peccati, almeno dei peccati mortali, ed è necessario il pentimento. Ecco, io molto spesso mi chiedo se mi confesso bene, se sono davvero pentito, se qualche volta mi capita di dire in confessione peccati che ho confessato precedentemente e che quindi sono caduto negli stessi peccati. Vi dico la verità che in un'antiquata teologia morale che mi spaventa, i confessori erano esortati a non dare facilmente l'assoluzione ai peccatori recidivi.
Beh, io personalmente ritengo che un po' tutti siamo peccatori recidivi, perché normalmente confessiamo peccati che abbiamo già commesso in precedenza. Addirittura qualche volta dico scherzando: ringrazio il Signore che sei peccatore recidivo, vuol dire che non hai allargato il repertorio dei tuoi peccati, e non è una cosa ottima ogni confessione aumentare i peccati e farne peccati mai commessi in precedenza. Ma al di là delle battute, credo che ognuno di noi, cominciando da me, deve verificarsi sul cammino di pentimento e di conversione. Ecco, allora, da quello che vi sto dicendo, la fede non è semplicemente una dimensione sentimentale o consolatoria, anche perché io metto insieme due frasi molto forti. Gesù nel Vangelo secondo San Luca lascia un interrogativo che davvero mi spaventa. Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Ecco, un interrogativo forse non ben conosciuto, è nel capitolo 18 di San Luca. Ora, se Gesù ha espresso questo interrogativo, oserei dire questo dubbio, vuol dire che non è scontato aver fede, non è scontato perseverare nella fede, ma vi confido ancora che la cosa che più mi spaventa è che io alla fine della mia vita non sarò giudicato sulla fede, sarò giudicato sulle opere, sarò giudicato sulla carità. Sarò giudicato non tanto sulla misericordia di Dio su di me, che è infinita, ma la sua misericordia mia verso gli altri. Naturalmente voi potreste dire: ma io ho fede o non ho fede? Ognuno di noi può porsi questa domanda. Ecco, voglio darvi qualche consiglio prima di concludere su come vivere la fede, come misurare la propria fede. Ecco, io credo che un sistema piuttosto sicuro per vedere se abbiamo fede è la preghiera, per due motivi: perché non conosco mezzo migliore per alimentare la fede che la preghiera. Pregando mi unisco profondamente con Dio, ed è Dio l'autore della fede. Non è il mio sforzo di credere, non è il mio studiare, non è soltanto il mio cercare, ma è la preghiera che mi unisce con Dio, ed è Dio l'autore e il perfezionatore della fede. Ma io credo nel legame tra fede e preghiera, anche perché se fede significa immergersi nel Dio trinitario, chi non prega, io ho sempre dei dubbi che stia perdendo la fede o l'abbia già persa. Potremmo dire che la preghiera è il termometro della fede. Se tu preghi in maniera ripetitiva, se tu non hai mai tempo per pregare, chiediti se credi nella presenza di quel Signore a cui ti unisci profondamente nella preghiera. Se io voglio bene al mio fidanzato, al mio amico, a mia moglie, io ho piacere a parlare con quella persona. Ecco, se io credo nel Signore, io ho piacere a parlare con quella persona. Come pure, in conclusione, voglio invitarvi a riflettere sul rapporto tra misericordia e speranza, visto che la Domenica della Divina Misericordia, e quindi ricordiamo anche le apparizioni del Signore a Santa Faustina Kowalska. Ecco, io credo che il legame tra speranza e misericordia è fondamentale, perché se io non mi sento perdonato da Dio, perdo la speranza verso il futuro, mi passa la voglia di vivere, posso andare addirittura in depressione. Ma io questo lo vedo nel 15° capitolo di San Luca. Fateci caso, il figlio maggiore è senza misericordia, non riesce a perdonare gli errori del proprio fratello e quindi non ha speranza che lui possa cambiare. Ecco, allora chiediamoci come viviamo la misericordia e la speranza, non soltanto verso il Signore, ma anche verso i nostri fratelli. Un cattolico non può essere cattolico ed essere a favore della pena di morte. Ecco, io ho sempre paura che possiamo essere a favore della pena di morte a livello concreto. Io quello non l'odio, ma con me ha chiuso, con lui non ci voglio parlare, con me non deve avere a che fare, se lo guardo da una parte cerco di cambiare marciapiede. Ecco, esaminiamoci nella nostra vita come siamo immersi nella misericordia di Dio e come tutto questo diventa per noi fonte di speranza e di misericordia nella nostra famiglia, nella nostra parrocchia, in ogni nostro rapporto sociale. Di rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo nostro Signore, misericordia di Dio Padre, perché la comunità cristiana confermata nella fede renda ragione della propria speranza davanti a tutti gli uomini.
Ti vogliamo pregare, o Signore, per tutti i bambini che oggi incominciano il cammino di preparazione alla loro prima comunione, affinché possano impegnarsi seriamente. Preghiamo.
O Signore, ti preghiamo per tutte le vittime del terremoto e per tutti coloro che sono rimasti vivi, affinché riescano a trovare la forza di ricominciare a sperare in un futuro migliore. Preghiamo.
Signora, ti prego affinché quei bambini che hanno perso i genitori nel terremoto possano trovare la forza di vivere la loro vita. Preghiamo.
Prego per i terremotati in Abruzzo che possano passare più presto il dolore delle loro famiglie per essere terremoto. Preghiamo.
Gesù, ti preghiamo per le persone colpite dal terremoto in Abruzzo. Preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per tutti noi bambini affinché siamo capaci di vedere sempre le cose con gli occhi del cuore, sapendo perciò riconoscerti in ogni persona. Preghiamo.
Per tutto il popolo cristiano convocato nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, perché manifesti la presenza di Gesù risorto con la gioia di vivere in uno stesso luogo e con lo stesso cuore. Preghiamo.
Rinnova la tua Chiesa, Signore. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza della verità pasquale e ispiri i gesti e le parole per testimoniarla nella realtà umana del nostro tempo.
Ti danno tutti addosso perché domandi, per credere vuoi vedere, ti vuoi accertare che quel Gesù che ha sofferto, umiliato, pieno di ferite e insanguinato, era lo stesso di quello che era apparso. Almeno così gli altri dicevano, tu non c'eri, tu non ti fidi, non temi di essere isolato. Ormai non è più nessuna immagine da difendere, la brutta figura l'hai fatta pure tu scappando, tanto vale andare fino in fondo e verificare. Ma poi, quando il Maestro è ritornato, forse anche per te solo, e ti ha mostrato i segni, alla fine pure tu sei arrivata a capire che Gesù null'altro era per te, che il tuo Signore e il tuo Dio.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare fissa ed era sola. La stella polare blu, la stella sicura tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continua a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
Tutto ruota attorno a te in funzione di te. E poi non importa il come, il dove e il se.
Signore Gesù, noi ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito perché ci illumini nel cammino della missione popolare e parrocchiale. Passa per le strade della nostra parrocchia entra nelle nostre case, parla ai nostri cuori, conforta gli sfiduciati, richiama i lontani, scuoti gli indifferenti, illumina i dubbiosi, conferma i credenti. Rendici i tuoi veri discepoli, uomini illuminati dalla tua parola, capaci di accoglierla, viverla, testimoniarla. Fa di noi una comunità che sia luce del mondo e sale della terra. Vergine Maria, donna del silenzio e dell'ascolto, intercedi per noi tuoi figli che ricorriamo a te con fiducia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai tu, quello che farò sarà soltanto amore, unico sostegno tu, la stella polare al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Il Signore sia con voi.
Ruota attorno a te in funzione di te. E poi non importa il come, il dove e il se.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore andate in pace, alleluia, alleluia.
Notiziario. Sacro cuore.